Ieri la Grecia, oggi Cipro. Domani. È davvero pensabile che la minuscola economia cipriota possa mandare in tilt i mercati in tutta Europa? Proviamo a capire se il problema sia Cipro, un paese il cui PIL è circa lo 0,16% di quello europeo, o se non sia piuttosto l'ennesima dimostrazione dell'assurdità dell'intero sistema finanziario. Di Andrea Baranes, da Il Manifesto, 19 marzo 2013. Cipro spaventa i mercati, affonda le borse, fa volare lo spread. Non solo in Europa, anche Wall Street e persino i mercati asiatici, Tokyo in testa, sono in forte calo, mentre risale l'oro, bene rifugio per eccellenza. Queste le prime reazioni al piano di aiuti da 10 miliardi di euro approvato dall'Europa. Parliamo di un importo che rappresenta qualcosa come lo 0,02% di quanto i governi dell'UE hanno speso negli ultimi anni per salvare le loro banche, per risolvere la crisi di un paese il cui PIL è circa lo 0,16% di quello europeo. Suscita preoccupazione in particolare l'inedita decisione, che deve ora essere ratificata dal Parlamento locale, di applicare un prelievo forzoso su tutti i conti correnti, una decisione che potrebbe alimentare il panico tra clienti e investitori delle banche europee e provocare quindi un effetto contagio. Tanto è vero che alcuni governi, Spagna in testa, hanno immediatamente voluto chiarire che nulla di simile avverrà in futuro in altri paesi. Il prelievo non riguarda unicamente la popolazione locale, ma prima ancora i moltissimi stranieri, soprattutto russi, che negli ultimi anni hanno pensato di depositare nella discretissima Cipro una parte significativa delle loro ricchezze, si calcola oltre 20 miliardi di euro. Fatte salve queste considerazioni, il problema è ben più ampio. È davvero pensabile che la minuscola economia cipriota possa mandare in tilt finanza e mercati in tutta Europa, se non in tutto il pianeta. Forse, come recita un vecchio proverbio, quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Proviamo allora a capire se il problema sia Cipro o se non sia piuttosto l'ennesima dimostrazione dell'assurdità dell'intero sistema finanziario. Un sistema illogico. È stata la finanza a causare la crisi, ora sono i cittadini a rimanere con il cerino in mano e a dovere pagare il conto. Ed è un conto estremamente salato in termini di disoccupazione, precarietà, perdita di diritti acquisiti, aumento delle povertà, profitti privati finché le cose andavano bene, socializzazione delle perdite quando il giocattolo si rompe. Una follia secondo qualsiasi teoria economica. Un sistema ingiusto, migliaia di miliardi versati dai governi europei per salvare le loro banche, a cui si sommano gli oltre 1.000 miliardi di euro prestati dalla Banca Centrale Europea alle banche private al 1%, un tasso negativo se si tiene conto dell'inflazione. Un gigantesco assegno in bianco, senza nessuna condizione, mentre Cipro, uno stato sovrano, deve accettare misure pesantissime per riceverne 10. Oltre alla sproporzione della cifra, perché alle banche non è stato imposto nessun vincolo per riceverne centinaia di volte tanti, un sistema instabile. Una notizia negativa in un paese ha pesanti ripercussioni sull'insieme delle nazioni europee e persino sui mercati internazionali. La finanza è quindi incapace di assorbire il seppur minimo shock. Un sistema incontrollabile. I 10 miliardi da versare a Cipro rappresentano appena lo 0,07% del PIL europeo. Avete letto bene. Meno dello 0,01% della ricchezza prodotta in Europa in un anno è sufficiente per mandare nel panico l'insieme dei mercati finanziari. Un sistema che risponde così male a una sollecitazione esterna non è solo instabile, è anche fuori controllo. Il minimo evento rischia di causare una catastrofe. Un sistema inefficiente. L'efficienza misura la quantità di risorse necessarie per portare a termine un dato. La finanza ha oggi una dimensione di decine se non di centinaia di volte superiore a quella dell'economia reale. Se vogliamo continuare a sostenere che la finanza sia uno strumento al servizio dell'economia e della società e non un fine in se stesso per fare soldi dai soldi, parliamo con ogni probabilità di una delle strutture più inefficienti mai create nella storia dell'umanità. Un sistema inefficace. Quasi un terzo della popolazione mondiale è completamente esclusa dai servizi bancari e finanziari. Questo vale sempre di più anche per la ricca Europa, e in Italia in particolare. Oggi è praticamente impossibile ottenere un mutuo sulla casa, artigiani e piccole imprese sono strozzati dal credit crunch, ovvero dalla mancanza di credito bancario. Non solo in gran parte si è trasformata in un casino per ricchi, ma la finanza non riesce nemmeno ad assolvere il che dovrebbe avere, ovvero l'allocazione dei capitali nell'interesse della società. Ricapitolando, illogica, ingiusta, instabile, incontrollabile, inefficiente e inefficace, questa è la finanza che ci troviamo davanti. Una finanza fuori dal mondo, sulla luna. Mentre analisti e burocrati europei continuano ossessivamente a guardare il dito, se non cambiamo approccio c'è poco da meravigliarsi e da dare la colpa a singoli paesi, grandi o piccoli che siano, ieri la Grecia, oggi Cipro, domani, 19 marzo 2013. Platone e la riforma della finanza. Di Guido Rossi, da Il Sole 24 Ore. Mai come in questo momento pare che il mondo stia muovendosi in una sorta di andamento pendolare, che passa improvvisamente dalla realtà all'apparenza, scambiando l'una con l'altra, proprio mentre i suoi destini sembrano in bilico. E peraltro fin dai tempi dell'allegoria della caverna nella Repubblica di Platone che la realtà oggettiva rimane inaccessibile anche a chi teoricamente si trovi nelle condizioni ideali per contemplarla. L'Italia, in modo particolare, sta esprimendo in coloro che hanno funzioni di governo o, per qualche ragione, grande popolarità, l'antico male descritto magistralmente da Guicciardini. Un'autoreferenzialità esaltante del fare l'interesse proprio esercitando un potere personale autodistruttivo per la comunità. Comunque siano indirizzate le vicende odierne, io credo che dopo tutto un governo stabile, effettivo e degno di fiducia sia ora più che mai necessario. Mi rendo tuttavia ben conto che qualsivoglia governo può essere amministrato e condotto in modo maldestro e più portato all'apparenza dell'autoreferenzialità piuttosto che alla realtà dell'interesse comune. Queste e quelle altre volte espresse ragioni hanno portato l'Italia a una irrazionale politica di austerità, con un aumento della disoccupazione soprattutto giovanile, della povertà e in generale del tenore di vita, con un costo del finanziamento per le imprese italiane che resta molto più alto che in altri paesi dell'area euro, ripercuotendosi negativamente sulle decisioni di investimento e sulla loro competitività internazionale. Sono queste le parole contenute nella lettera inviata il 14 marzo dal Presidente del Consiglio italiano al vertice dell'Eurogruppo e del Consiglio europeo. Il principio generale, anche se non è certo quello che le ha ispirate, è che la ricchezza delle nazioni dovrebbe essere fondata principalmente sull'abilità dell'uomo di apprendere e applicare la sua conoscenza ai processi di produzione e di consumo, sicché i tassi di interesse naturale dovrebbero dipendere dalla produttività del lavoro piuttosto che dal mercato della speculazione finanziaria. Lo stesso governo italiano invece l'ha favorita ed esaltata con una politica di austerity. Eppure, più che mai ora, mentre gli italiani sembrano corrispondere alle caratteristiche loro attribuite da Guicciardini e da Leopardi, l'opacità del decadente capitalismo internazionale e individualistico, come scriveva Keynes nel 1933, né intelligente, né bello, né giusto, né virtuoso, e che alla fine disprezziamo, pare finalmente avere un sussulto positivo di notevole importanza. Ciò si è verificato in primo luogo soprattutto negli Stati Uniti d'America, dove si è incominciato ad attuare la riforma dei mercati finanziari Dodd-Frank Act, senza la quale è inutile parlare per privilegiare ancora l'apparenza sulla realtà di politiche di crescita. Si passerà così a un controllo degli hedge funds e di tutti gli intermediari finanziari, nonché delle agenzie di rating, e a una disciplina dei maggiori derivati IC, swaps e credit default swaps, sottratti alla opacità che li ha finora contraddistinti, così come anche il nostro paese ha potuto, questa volta in modo clamoroso, sperimentare con la crisi del Monte dei Paschi di Siena. In pari tempo è partita anche l'EMIR European Market Infrastructure Regulation, che, come ha dato ampiamente notizia ieri questo giornale, prevede una graduale normazione dei derivati stipulati fuori dai mercati regolamentati OTC, sottraendoli all'opacità dei contratti bilaterali e individuando controparti centrali terze garanti dell'esito della trasparenza e di una riduzione del rischio, eliminando il contratto tra le parti dal piedistallo di unico strumento per l'organizzazione dei mercati efficienti, che tendevano a vanificare la necessità di norme imperative. Si è iniziato così finalmente ad affrontare il problema della povertà e della disoccupazione. Quando il contratto è considerato l'unica legge fra le parti, il diritto si ritira e la regola fondamentale della macchina economica diventa quella del contromercato, cioè del regno dell'arrangiarsi e del diritto del più forte, dove le asimmetrie informative e le ineguaglianze che sono proprie della natura del contratto creano incertezze con problemi epistemici inadatti comunque a disciplinare il mercato, che diventa il più fertile terreno per la malattia tipica del capitalismo finanziario, il conflitto di interessi. È proprio quel conflitto di interessi che martedì scorso davanti al Senato degli Stati Uniti è stato al centro dell'esame di Marie-Jove Ite, che, designata dal presidente Obama, deve essere confermata nuova presidente della SEC. Le domande più incalzanti che le sono state poste sono state quelle infatti che riguardavano la sua possibilità di essere soggetto di un potenziale conflitto di interessi per l'attività antecedentemente resa nella sua qualità di avvocato delle grandi società e delle banche quotate a Wall Street. Il conflitto di interessi rimane una delle più gravi malattie dell'ultima fase del capitalismo e la sua presenza nelle istituzioni e negli organismi di vigilanza sfugge ad ogni tipo di normativa, anche specifica, comunque assolutamente inadeguata, e che rischia di continuare ad esserlo se non si pone mano alle riforme strutturali dello stesso sistema democratico. L'essere intellettualmente vittime dell'apparenza invece che della realtà, nonché il far prevalere i pregiudizi sul giudizio, rende, soprattutto nel nostro paese, ogni sistema legittimato, interno od esterno, pronto a giudicare, molto spesso con criteri esclusivamente autoreferenziali e distruttivi, perché solo di presunta vigilanza e non di effettivo controllo. Sarà forse tempo che anche sul conflitto di interessi si cominci a meditare che nel bene e nel male, sempre come diceva Keynes, son peggio le idee recepite che non gli interessi precostituiti, questi di più facile ma di meno dannoso smascheramento. le varie tipologie della rete, attraverso le condivisioni in comune, i creatori di opinione, le influenti lobby di maggioranza o minoranza, l'appartenenza a conventicole di ogni genere, le indiscriminate campagne politiche ed economiche, che pretendono di avere qualità salvifiche, sono il fertile terreno in cui i conflitti di interesse diventano imperativi e dominanti, anche se sovente vissuti inconsciamente. 19 marzo 2013. Il fallimento dell'euro. Di Giorgio Cremaschi. Prima di discutere se e quanto durerà l'euro, su cui si abbattono le alterne vicende delle borse e dello spread, sarebbe necessario misurarsi con il fallimento sociale e politico della moneta unica. Diamo pure credito alle buone intenzioni, quelle di cui è lastricata la via che conduce all'inferno. Sicuramente i governi italiani ed europei, soprattutto di centro-sinistra, che hanno partecipato alla costruzione dell'euro, pensavano così di contribuire alla unificazione democratica del continente. La moneta unica unificherà paesi che si sono combattuti per secoli e alla fine porterà agli Stati Uniti d'Europa. L'Italia avrà solo da guadagnare ad avere la stessa moneta dei paesi più ricchi ed efficienti del continente, ne riceveranno giovamento i conti pubblici, il sistema produttivo e finanziario, la stessa efficienza della pubblica amministrazione. Quante volte abbiamo sentito ripetere e argomentare questi concetti, in particolare da Ciampi e Prodi? Ottimi propositi, solo che la realtà è andata da tutt'altra parte e non per una serie di sfortunati eventi. Fin dall'inizio la costruzione dell'euro è avvenuta attraverso un impianto economico, istituzionale e culturale liberista. Dal Trattato di Maastricht al Fiscal Compact, tutti i patti che hanno accompagnato la moneta unica hanno impegnato i governi a vincoli sempre più brutali nel nome di quella politica che oggi chiamiamo di austerità. Finché l'economia mondiale cresceva, questa politica frenava lo sviluppo, ma non lo bloccava. Ma con la crisi quei trattati hanno costretto i governi a fare l'esatto contrario di ciò che sarebbe stato necessario. Le politiche di austerità e rigore sono state rese ancora più dure invece che essere alleggerite. Così la crisi è diventata profonda recessione. Economie diverse e con diversa forza, unificate sul piano dei mercati dalla moneta, ma senza politiche economiche, fiscali e sociali comuni, non potevano che trasformare l'area dell'euro in una zona di guerra economica fratricida. Siccome non si poteva più svalutare la moneta, si svalutavano il lavoro e le tutele sociali. L'effetto pratico dell'euro è così stato l'esatto contrario delle intenzioni dei suoi sostenitori. La Germania si è profondamente avvantaggiata da una moneta che sottovalutava il marco e quindi la rendeva più competitiva. I paesi del sud, ma anche la Francia, hanno invece avuto sopravvalutate le loro monete e hanno perso mercato, in molti casi proprio a favore della Germania. Le buste paga, che purtroppo non mentono, ci dicono che il valore reale dell'euro da noi è di 1000 lire e in Germania di 3000. La scelta di unificare le economie partendo dalla moneta e dal liberismo ha prodotto l'opposto effetto di aumentare le differenze e le distanze tra le varie aree del continente. Invece che unità ha prodotto rottura e oggi, proprio a causa della moneta unica, i popoli europei sono più frantumati e distanti tra le loro diverse condizioni. La concreta costruzione dell'euro ha fatto solo danno alla prospettiva di una Europa solidale e democraticamente unita e sarebbe un atto di onestà intellettuale se Ciampi, Prodi e chi ha condiviso le loro scelte lo ammettessero. L'euro ha portato non alla democrazia, ma all'ottuso potere tecnocratico e autoritario della Troica, che affama la Grecia e il Portogallo, ma al tempo stesso è incapace di affrontare la crisi di una piccola economia come quella di Cipro. L'Europa dell'euro è politicamente, socialmente e culturalmente fallita. Prima se ne prende atto e prima si trova la via per superare il fallimento. Questo però non significa cancellare la moneta unica come prima misura. Su questo piano Grillo ripete da posizione opposta l'errore di Ciampi e Prodi. Non si deve partire dalla moneta, ma dalle politiche economiche e dalle istituzioni che le sorreggono. Quella che va smontata è l'Europa dei trattati e dei vincoli liberisti. In Italia ed in Europa occorre una banca centrale che stampi moneta e che sia pubblica e non in mano alla finanza internazionale. Il vincolo del debito non può più essere accettato, mentre occorrono grandi investimenti pubblici sull'istruzione e sullo Stato sociale. Le nazionalizzazioni devono tornare ad essere un necessario strumento di politica economica invece che un tabù. La svalutazione competitiva del lavoro per vendere all'estero, anima profonda della moneta unica, deve cessare. Bisogna rovesciare le politiche di austerità e per questo una consultazione democratica è necessaria. Ma vanno sottoposti a referendum i trattati europei e i vincoli che essi ci impongono sui bilanci pubblici e sulla spesa sociale. È sul fiscal compact ancora ignorato dalla nostra opinione pubblica e non certo per sua colpa che i cittadini italiani devono essere chiamati a decidere. La questione della moneta verrà dopo, quando le politiche liberiste saranno state rovesciate. A quel punto la soluzione monetaria che si troverà sarà quella più conveniente per far riprendere ad avanzare democrazia ed eguaglianza sociale in Italia ed Europa. Prima la democrazia e lo Stato sociale e poi i mercati e la moneta. Questo è il ribaltamento che dobbiamo compiere per affrancarci da 30 anni di fallimentari politiche liberiste. Giorgio Cremaschi, 18 marzo 2013.